se qualcuno vuole fare qualche domanda o dire qualcosina, siamo qua. Prossima volta ci occupiamo di Salerno, che è un'altra prospettiva completamente diversa dalla scienza dello spirito, nel senso che siamo nella filosofia russa, ma soprattutto siamo nella religione ortodossa, ed è un punto di vista un po', come dire, insolito per noi, perché sia la religione che la filosofia dell'Europa cristiana ci sono un po' estranei. C'entra direttamente con la Sofia, nel senso che la Sofia lo comprende, però c'è anche tanta parte del femminino sacro che è escluso dalla Sofia, perché quando diciamo Sofia intendiamo la terra nella sua massima espressione di anima del mondo, di saggezza del mondo. Ora è chiaro che quando c'era l'androgeno sulla terra, entrambi in quanto unità complementari unite formavano l'anima del mondo. Quando queste entità sono diversificate, ognuna rappresenta un aspetto dell'anima del mondo, ma non sono singolarmente l'anima del mondo. Quindi non possiamo dire che la donna sia l'anima del mondo. La donna, quando riconosce l'uomo, l'uomo riconosce la donna, sono l'anima del mondo. Ora ci sono delle vie spirituali, come per esempio il tantrismo indiano, in cui la donna ha un ruolo preponderante nell'iniziazione, e allora si parla della donna come veicolo, come veicolo verso la divinità, verso il divino, e lì si parla in certi aspetti di femminino sacro, per lo più. Però non bisognerebbe dimenticare che c'è anche un mascolino sacro, ecco, voglio dire, sono sempre, se siamo complementari abbiamo ricostruito l'anima del mondo, se ognuno viaggia per sé l'anima del mondo non c'è. Prego.
Scusi, la figura di Iside sposa,
sì,
è la figura di Maria Madre.
Ecco, la figura di Iside sposa è una figura faraonica. Il mito faraonico di Eliopoli ci dice che Iside è la sposa di Osiride. Poi nei misteri isiaci, Iside non è più la sposa di Osiride, Iside diventa la madre di tutti, colei che soccorre tutti quanti nei pericoli, che ha dato le messi, che regge l'asse del mondo. Non si parla più di Iside sposa nei misteri isiaci, si parla dell'anima del mondo. C'è questo passaggio perché Iside a un certo punto si trasforma, diventa qualcosa di più. È un'entità divina che fa la sintesi delle grandi idee della fertilità della sposa Iside, ma anche è un preannuncio della dea della grazia che è Maria. È tutto, perché questa figura si avvia a diventare una figura universale, mentre prima è soltanto una figura, come dire, era la cercatrice dello spirito, poi invece diventa l'armonia del mondo. E del resto, se noi diciamo, guardiamo soltanto l'ipotesi di Maria, la figura di Maria, Maria è stata quella che ha sempre ricevuto il Cristo. Maria nell'Annunciazione accoglie il Cristo. Maria come pietà accoglie il Cristo, il corpo fisico del Cristo. Maria come Pentecoste accoglie il fuoco, lo Spirito Santo del Cristo. Maria ha sempre accolto qualcosa, ma alla fine è diventata lei non più una figura della sposa del Cristo, ma è diventato la regina degli angeli, la regina del cielo, è diventato qualcosa di assoluto, anche nel cristianesimo. Non ci siamo limitati a dire che Maria è la sposa del Cristo, come faceva nel Medioevo Simone Martini. Oggi diciamo che Maria è la regina delle gerarchie, la regina angelorum, è la regina del cielo. Quindi gli abbiamo dato questo valore assoluto, a cui erano già arrivati nei misteri isiaci gli iniziati di questi misteri, che non vedevano più l'aspetto della sposa, ma lo integravano negli altri aspetti di una figura divina che regge tutte le sorti del mondo. Beh sì, sono cose un po' complesse da capire, sono cose un po' complesse da capire, ma non mi sono, non che mi siano chiarissime, che mi sia tutto chiaro a me, intendiamoci.
Non c'è questo principio, dell'androgenia,
sì,
il principio,
sì, certo,
di studi di quelle cretinate, ma dico quello che ho tentato di capire, dov'è l'androgenia di Maria?
L'androgenia di Maria è nel Cristo. Perché
Maria
è madre e sposa Cristo, di Cristo, sì.
Cristo è l'androgenia di Maria.
Sì, sì, certo. Qui non crediamo a ciò che si dice nel Codice da Vinci che Maria Maddalena.
No,
no, per carità, bisogna fare un paragone col nostro tempo. Nel nostro tempo si parla, si dice che Maria Maddalena era la donna del Cristo. Indubbiamente nello scrittore Dan Brown vuol dire che era la sposa di Gesù, perché non certo del Cristo, del Cristo Logos. Ma questo problema lo avevano già affrontato nella storia passata del cristianesimo gli stessi padri, quando avevano riconosciuto in Maria la sposa del Cristo, perché è la, diciamo, la forza complementare al Logos. E difatti, se noi torniamo indietro nel Medioevo, vediamo che ci sono tanti trittici di altari che riproducono l'incoronazione di Maria come regina del cielo ed è incoronata direttamente dal Cristo. Quindi il vero ideale binomiale del Cristo è Maria. Mentre nei Vangeli gnostici cristiani, il Vangelo di Tommaso, eccetera, si dice che benché si affermi anche lì l'ideale dell'androgenia, perché si dice quando i due diverranno uno raggiungeranno il regno dei cieli, però nei Vangeli gnostici di Tommaso e di Filippo si dice che era la Maddalena la sposa di Gesù, è scritto papale papale, e lì hanno preso appunto questi autori moderni come Dan Brown, che sostiene che la Maddalena è la sposa di Cristo, il famoso Sangral è diventato il sangue reale e così via. Però non c'è nulla di avvalorato se non questa idea dei Vangeli gnostici che vi dicevo.
Volevo chiedere,
sì,
si è capito perché il mito esilico, la religione, la palese diventa esoterica?
Beh, questo si spiega con il periodo storico, perché quello lì era il periodo storico dei misteri. Non solo quella religione diventa misterica, tantissime altre religioni sono misteri, come anche quella di Mitra, come anche quella di Attis, di Adone, beh, ce ne sono tante. Direi che però, per quello che noi sappiamo, perché queste cose ci sono state, le abbiamo scoperte dopo, quando siamo entrati abbiamo decifrato le iscrizioni dei templi di Isite, quello che abbiamo scoperto è questo, che effettivamente c'è stata una rivoluzione all'interno del culto di Isite, quello che era prima non è più quello che è dopo. Cioè i famosi sacerdoti di Memphis, come Manetone, hanno rovesciato Isite come un guanto, perché hanno detto: tutte quelle idee che voi, seguaci dei misteri, di tutti i misteri del Mediterraneo, avete concepito come Dea Madre, Dea Natura, sono la nostra Iside. La nostra Iside le racchiude tutte. La nostra Iside Minerva, la nostra Iside Cerere, la nostra Iside Persefone, cioè tutti i nomi che avete dato voi è lo stesso principio, Iside. Ecco perché era una rivoluzione.
Lei ha parlato spesso questa sera della leggenda di Iside, e non del mito. Io l'ho sempre visto come un mito.
Beh, un mito, nel senso che quando si parla di mito si parla di un testo che ci racconta un mito. Noi abbiamo una leggenda raccontata da Plutarco, che non è un mito, è una leggenda. Sì, 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 certo, però non abbiamo il mito di Iside dai testi delle piramidi, non ce l'abbiamo da lì, ce l'abbiamo raccontato come in forma romanzata da Plutarco, tant'è che tante volte Plutarco, come dire, sbaglia, nel senso che la vede a modo suo. Ecco perché ho detto io, è solo una teologia, quella liopolitana, però ce ne sono tanti altri di racconti, però non c'è un mito integrale, ben raccolto, non ci viene dai testi delle piramidi, insomma, ecco, è una leggenda del secondo secolo dopo Cristo, quindi dobbiamo chiamarla leggenda. Bah, direi che c'erano due Horus, Horus il vecchio e Horus il giovane. Questo qui è Horus il giovane, il figlio di Iside e Osiride. È soltanto il braccio armato di Osiride, è il prolungamento di Osiride. Non ha una sua forza propria. come per noi invece Cristo, il figlio di... No, no, non ce l'ha questa forza qui. Prego.
La maggior parte dei grandi egizi erano eretti dai faraoni come segnali di potere, no? Di potere politico, di potere terrestre, di potere, ed erano per la maggior parte dedicati a se stessi, che incarnavano poi la figura di un Dio percepito come maschio, come maschile.
Sì, soprattutto quello di Ramesse, certo.
Allora, può essere che, come diceva il Signore prima, il passaggio al culto misterico è stato contrassegnato da una forma proprio di interiorizzazione della religione?
Sì. Sì, sì, certo, ma questo non solo per l'Egitto, direi per tutte le religioni del Mediterraneo. Sì, 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 sì. Sono interiorizzazioni delle religioni ufficiali, anche se non sono state riconosciute come tali, ma sono sempre delle interiorizzazioni. E il culto che si praticava non era un culto, come dire, cerimoniale, era un culto molto interiore, tant'è che praticavano queste l'incubatio.
Non utilizzato il potere temporale.
Sì, certo, non utilizzato il potere temporale, certo. Bene, ci salutiamo. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta.